Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio ci sono Maddalena del liceo Mameli di
Salve
Roma,
a tutti, buongiorno.
E Fabio che frequenta invece il liceo Righi,
ciao,
sempre
a tutti
di Roma. Oggi vi faccio una domanda a bruciapelo per introdurre l'argomento. Minerale o acqua del rubinetto?
Rubinetto tutta la vita.
Rubinetto.
Bene, non siete degli spendaccioni, diciamo così. E quanto siete spregoni?
Tanto.
Chiudete il rubinetto quando vi lavate i denti?
Mai.
Sì, sempre. Però le dico sempre con mio padre che lo lascia aperto in cucina.
Ma che spirito bravo.
Sì, sull'acqua sì, poi faccio altre cavolate però.
Va bene, l'acqua però è l'argomento proprio di oggi a Radio Zainet e andiamo prima ad ascoltare Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra,
acqua azzurra, acqua chiara. Quante cose si possono dire intorno all'acqua che muove guerre nel terzo mondo e che da noi, chissà, se non altro si dibatte sulla privatizzazione, si dibatte sul fatto che l'acqua minerale sia migliore o peggiore di quella potabile e su tanti altri argomenti ancora. Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Parafrasando il famoso adagio, la merce non è acqua. Ogni qualvolta si prospetti un'ipotesi di privatizzazione della rete idrica, infatti, un fronte trasversale di opposizione si schiera a scongiurare la cessione. Anche nei giorni scorsi, d'altronde, un corteo ha attraversato il centro di Roma, rivendicando come non commerciabile un bene di non prima, ma di assoluta necessità. Ogni anno, quando l'estate bussa alle nostre porte, si torna a parlare di siccità, ma nessuno parla mai di sprechi e di mancati investimenti infrastrutturali, che stanno mettendo a rischio il servizio idrico in un paese come il nostro, che di acqua sarebbe naturalmente ricco, ma che ne spreca tonnellate. Primi in Europa per prelievo a scopo agricolo, consumiamo per lo stesso prodotto 4 volte l'Olanda.
Una manifestazione, quella che si è svolta nei giorni scorsi a Roma, che avrebbe portato per le strade 40.000 persone secondo gli organizzatori, e uno di questi organizzatori lo abbiamo proprio qui ospite a Radio Zainet. In linea c'è Marco Bersani del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi e chi ci ascolta.
Iniziamo con le domande, vai tu Maddalena.
Salvi, io volevo chiederle se ci poteva spiegare a grandi linee l'obiettivo della vostra battaglia e della vostra manifestazione che si è svolta a Roma qualche giorno fa.
Sì, allora diciamo la manifestazione è stato l'ultimo passo di un percorso che dura ormai da più di 2 anni. È un percorso che ha visto mettere insieme tantissime vertenze territoriali che praticamente in tutto il paese hanno cominciato a lottare contro la privatizzazione dell'acqua. Da tempo in Italia sono in atto processi per cui l'acqua, ma anche i servizi pubblici locali, in generale tutti i beni comuni, vengono affidati al mercato secondo, diciamo, un'ideologia che dice che il privato è bello, privato è efficiente, privato è più economico, e la realtà in realtà dimostra il contrario, cioè che laddove interviene il privato sui servizi pubblici, ma in particolare sul bene essenziale tra questi che è l'acqua, quello che avviene è che l'acqua diventa una merce e che il servizio non diventa più un servizio pubblico ma un servizio misurato sulla redditività economica, e quindi si hanno aumenti di tariffe, diminuzione dell'occupazione, diminuzione della qualità del servizio, degli investimenti e aumento dei consumi di una risorsa che invece andrebbe conservata. Allora tutte queste vertenze si sono messe insieme nel tempo, hanno costituito quello che si chiama il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che è composto da più di 70 tra associazioni nazionali e regionali, da più di 1000 comitati locali. Questo forum ha promosso da giugno a luglio una raccolta, dal gennaio a luglio di quest'anno una raccolta firme di 6 mesi per una legge di iniziativa popolare che chiede la totale ripubblicizzazione dell'acqua, quindi che l'acqua torni a essere affidata agli enti pubblici, però non come mero ritorno al passato, perché spesso il pubblico è vero che non ha funzionato, ma come gestione pubblica ma partecipata dai lavoratori del servizio idrico e da tutte le comunità locali. Abbiamo raccolto più di 400.000 firme che sono state consegnate in Parlamento ed ora la legge è in discussione, e sabato scorso abbiamo deciso di fare una manifestazione nazionale, da una parte per portare a Roma proprio tutte queste esperienze territoriali che arrivano da tutte le regioni d'Italia, dall'altra per spingere perché la legge che chiede la totale ripubblicizzazione dell'acqua venga definitivamente approvata, e per chiedere anche misure nella legge finanziaria, che è quella che decide il bilancio dello Stato, che vadano nella direzione del risparmio idrico in agricoltura e in industria, e per un fondo nazionale per la risistemazione delle reti idriche, perché le reti idriche sul territorio nazionale sono obsolete e c'è una dispersione di acqua che raggiunge una media dell'intorno al 40% nazionale. Quindi la manifestazione ha avuto, diciamo, questo senso importante, portare tutte le vertenze a Roma e confermare gli obiettivi di quello che è, oramai possiamo chiamare, il Movimento Nazionale per l'Acqua.
Vai,
salve. Salve, le volevo chiedere, conformemente con questa sua teoria, crede che ci sia una disinformazione a proposito dell'utilizzo delle acque minerali, cioè non sia poi così vero che siano migliori di quelle del rubinetto, e quindi si sente di suggerire qualcosa, ecco?
Ma diciamo che la questione delle acque minerali noi la consideriamo una vera e propria truffa. Perché? Perché le acque minerali sono intanto acque di sorgente, che quindi dovrebbero appartenere a tutti, in realtà vengono concesse a prezzi ridicoli a multinazionali che poi le imbottigliano. Ricordo che la legge che disciplina l'estrazione dal suolo delle acque minerali è la stessa che disciplina, diciamo, in genere tutto il settore minerario. Peccato che, diciamo, le miniere di rame piuttosto che le miniere di altri metalli o minerali servono alla produzione industriale, mentre quella delle acque minerali serve al consumo umano. Per cui, diciamo, le concessioni non sono fatte sulla quantità di acqua estratta, ma sulla superficie del territorio che viene dato in concessione alle multinazionali. Per cui, tanto per capirci, una multinazionale dell'acqua per estrarre acqua e metterla in bottiglia paga meno di quello che un qualsiasi cittadino paga per utilizzare l'acqua del rubinetto, e ovviamente invece il guadagno è esponenziale, nel senso che la differenza è sostanzialmente di 2000 volte il prezzo dell'acqua del rubinetto. In più va anche detto che c'è una questione culturale da aprire, perché gli italiani sono percentualmente la popolazione i massimi consumatori di acqua minerale, anche perché nel tempo si è diffusa quella che io chiamo un'ideologia, cioè l'idea che l'acqua di rubinetto non sia sufficientemente potabile, non abbia qualità. In realtà quello che va detto è che l'acqua di rubinetto è controllata quotidianamente è che nella quasi totalità del territorio italiano l'acqua di rubinetto è assolutamente potabile e buona. Non così si può dire delle acque minerali, le quali hanno una legislazione speciale, quindi io non sto dicendo che le acque minerali fanno male, però quello che i cittadini dovrebbero sapere è che un'acqua minerale viene controllata una volta all'anno e non tutti i giorni come l'acqua potabile, e oltretutto che essendo le acque minerali considerate acque diverse dall'uso quotidiano, i requisiti richiesti per l'accettabilità e quindi la possibilità di commercializzazione sul mercato sono differenti. Faccio un esempio, mentre per quanto riguarda l'arsenico nell'acqua di rubinetto, quella quindi che arriva in tutte le case, il limite massimo è 10 microgrammi per litro, per le acque minerali il limite massimo è 50, quindi 5 volte tanto. Lo stesso vale per moltissime altre componenti. Quindi diciamo, l'acqua minerale non ha i criteri della potabilità, anche perché ha una legislazione differente. L'acqua del rubinetto è assolutamente pulita, controllata, e sarebbe bene che i cittadini si abituassero a consumarla, anche perché il costo è 2000 volte inferiore a quello delle acque prese in bottiglia.
Fabio, volevi chiedere un'altra cosa, vero?
Sì, abbiamo sentito recentemente che, insomma, girava questa voce che ci fossero dei problemi a livello di struttura negli acquedotti pubblici italiani, per cui ci fossero tracce di amianto, quindi pericolose per la salute. Lei cosa ne sa?
No, diciamo, non è una situazione straordinaria. È vero che molte delle condotte, essendo molto antiche, degli acquedotti italiani sono ricoperte da materiali in amianto. Quindi, diciamo, di per sé l'amianto, se è fissato, non dovrebbe provocare alcun problema. È evidente che nel caso in cui ci sia un'obsolescenza della rete, quindi uno sfilamento delle fibre di amianto, questo potrebbe essere un problema. Una delle cose per cui noi infatti chiediamo che nella legge finanziaria che è in discussione adesso al Parlamento venga inserito un fondo nazionale per la risistemazione e il riammodernamento degli acquedotti è esattamente questo. Cioè, da una parte ci sono perdite di acqua, per cui oggi l'acqua che viene prelevata dalla falda e che arriva nei rubinetti disperde per strada quasi il 40% di quest'acqua, che è uno spreco assolutamente assurdo. Dall'altra, le condotte vanno riammodernate, cioè rese intanto da una parte compatibili con l'urbanizzazione che è avvenuta, per cui il problema vero è che per esempio nei piani regolatori dei comuni si continua a pensare di cementificare ancora più territorio, ma le condotte che portano l'acqua rimangono della stessa dimensione e dello stesso tipo di potenza, per cui spesso c'è una difficoltà di far raggiungere l'acqua nelle abitazioni di nuova costruzione. Dall'altra c'è il problema che sollevate voi, cioè che diverse reti degli acquedotti hanno dei rivestimenti in amianto che devono essere assolutamente sostituiti, quindi serve, diciamo, una grande opera pubblica nazionale, forse noi diciamo l'unica opera pubblica che ci piace, perché altre come la TAV, come altre diciamo opere infrastrutturali pesanti non ci piacciono. Noi pensiamo che invece una grande opera pubblica che servirebbe esattamente quella del riammodernamento delle reti idriche e degli acquedotti.
Salutiamo Marco Bersani del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e ringraziamolo per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, chi ci ascolta, e buon lavoro.
Grazie ancora. Noi adesso ci fermiamo, una breve pausa e poi 99 posse con Stop the Train. Tornate qui con Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Stop the train, bullying. vita. E questa globalizzazione a me parla.
Se non sai quanta danna tra bomba.
Parola modificata, frontiere chiuse, libero mercato. C'eri tu a me sotto controllo, organizzato a discrezione dello Stato.
Oh, controllo ora me sullo biglietto, boh, non gli interessa che globalizzare diritti significa impiego concreto di uomini, cose, fatti, mezzi che non verimme. Noi ci preoccupamme, noi che frontiere ne volimme, né mai né mai. Europa qua, Europa là, mo ballano pure mondialità, ma chi fatica pochi sulla a fatica. La libertà è una bella parola, ma per chi non tiene niente significa solo a libertà, a libertà. E se fa sfruttare, uè, mille culture che sanno incontrare, e fratelli nostri sanno organizzare. No più sfruttamento, no brutalità, uè, questo significa globalizzare.
Bentornati a Radio Zainet. Di chi è tutta l'acqua della terra? Si sono appena chiesti 99 posse nel brano Stop That Train. Di chi è tutta l'acqua della terra? Lo abbiamo chiesto anche a Giuseppe Altamore, giornalista e scrittore, autore tra l'altro di Qualcuno vuole darcela a bere, I predoni dell'acqua e l'ultimo Acqua S.P.A. Come avete capito, un esperto della materia, tant'è che il suo appellativo è l'idroinquisitore. Andiamo ad ascoltare che cosa ha raccontato ai microfoni di Radio Zainet, in particolare a Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
È vero che è assurdo che si privatizzi la rete idrica, però è anche vero che la vulgata economica corrente vuole che, ove un servizio sia inefficiente, e gli acquedotti italiani indubbiamente lo sono, va privatizzato per ottimizzare le risorse, diciamo. Questa è una logica, secondo lei, accettabile nella questione, oppure va rivista più in generale il crisma del tipo di servizio che si eroga?
Ma diciamo che qualche ragione la legge Galli ce l'ha, cioè la legge quadro di questo settore che è stata, come dire, varata nel 1994, perché la situazione degli acquedotti in Italia era troppo frammentata fino a quell'epoca, ancora oggi in parte è così, quindi ha rimesso ordine questa legge in tutto il settore, riducendo tutto quanto a 91 ambiti territoriali ottimali. Ciascuno di questi ambiti territoriali c'è un ciclo, un solo gestore idrico per il ciclo idrico integrato, che significa adduzione, potabilizzazione, fognature e depurazione. Però un conto è razionalizzare, mettere ordine, altra cosa è così cedere, diciamo pure con una certa facilità, come è accaduto in Italia in molti casi, le nostre risorse più preziose, perché l'acqua è un bene vitale, a delle multinazionali straniere addirittura, a delle società che sono quotate in borsa, che hanno in mente più il profitto che non il servizio. Tanto è vero che perfino i servizi segreti, nella relazione semestrale in Parlamento nel 2005, hanno lanciato un allarme. Che cosa hanno detto i servizi segreti? Come l'acqua sta diventando un bene sempre più raro, più prezioso, il fatto che con l'apertura del mercato possano accedervi delle aziende straniere, delle multinazionali straniere, ebbene, questo può essere un rischio effettivamente.
L'Italia è un paese ricchissimo di sorgenti di acqua, però poi ogni estate torna il discorso della siccità. Alcuni accusano l'uso a fini agricoli concesso a costi irrisori, altri la rete idrica, altri ancora più genericamente stagioni non troppo clementi. Ecco, quale può essere la risposta a questa emergenza? Che poi emergenza non è, visto che si ripete ciclicamente.
Beh, intanto c'è un problema di mutamenti climatici che hanno ridotto la piovosità in molte aree del paese. L'hanno ridotto nel periodo in cui serve e poi piove troppo nel periodo in cui invece non ce n'è bisogno, provocando dei disastri. Poi ci sono delle zone in cui l'inquinamento ha reso praticamente inservibili delle falde. Non so, a Milano la prima e la seconda falda non si può più utilizzare per gli usi idropotabili, bisogna scendere molto più in basso. Infine c'è la questione degli sprechi. L'Italia è un paese che attraverso le condutture fatiscenti perde mediamente il 40%, con punte del 60%, per esempio in Puglia. Oltre agli sprechi poi ci sono i consumi che diventano sempre più alti. L'Italia, oltre ad avere il primato del primo consumatore al mondo di acque minerali, ha pure il primato in Europa dello spreco di acqua potabile, dell'eccessivo consumo, con oltre 250 litri pro capite, ed è quasi il doppio rispetto a qualche paese europeo. Poi c'era l'altra questione che lei ricordava benissimo, l'uso che se ne fa in agricoltura. In molte aree del paese non c'è differenza tra l'acqua utilizzata in agricoltura e quella che viene distribuita dopo averla potabilizzata nella rete idrica. C'è una competizione tra gli usi, il 70% circa comunque finisce all'agricoltura. Basterebbe ridurre di un 10% la quantità di acqua che finisce sui campi che possiamo avere a disposizione un altro paese come l'Italia da irrigare.
Bene, quello che abbiamo appena ascoltato era Giuseppe Altamore, giornalista e scrittore, autore insomma di numerosi libri sull'argomento. Giro di considerazioni finale prima di passare al nostro amato e caro flashback. Vai Fabio.
Mi limiterei a osservare che forse è un po' inutile fare tutta questa speculazione, questa pubblicità a progresso su come utilizzare l'acqua che arriva nelle nostre case, quando poi appunto abbiamo sentito che in realtà quasi il 40% a livello nazionale addirittura si spreca prima ancora di arrivare nelle nostre case. Quindi per quanto noi ne potremmo sprecare, diciamo, rimane una parte rilevante. Se non c'è prima un investimento da parte dello Stato, chi comunque gestisce gli impianti idrici, gli acquedotti nel nostro paese, come dire, insomma.
Maddalena, vuoi aggiungere qualcosa?
Concordo pieno con quello che ha detto lui.
Comunque, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Salute, la quantità d'acqua sufficiente per usi domestici è di 50 litri al giorno per persona. Si ammette eccezionalmente che nei paesi poveri 25 litri possono essere considerati sufficienti. Che dici Maddalena?
No, dico che in confronto a tutto ciò che noi stiamo dicendo da un'ora è che alla fine il nostro lasciare il rubinetto aperto quando ci laviamo i denti è una cosa irrilevante nel contesto dell'Italia e del mondo.
Eppure c'è chi come Fulco Pratesi.
Ecco, Fulco Pratesi ha lanciato, però quella era più una provocazione.
Era sicuramente una provocazione, però nel nostro piccolo facciamo quello che si può. Proviamoci quantomeno. Flashback adesso a Radio Zainet, un bel tuffo indietro nel tempo per ascoltare Paul Simon 1975.
Legato alla musica. Dopo la rottura di una delle coppie più salde e prolifiche del rock, un alone di mistero aleggiava intorno alle figure di Paul Simon e di Art Garfunkel, ma a quanto pare la classe non è svanita con la loro separazione. Infatti il nuovo disco di Paul Simon, intitolato Still Crazy After All These Years, ha raggiunto la vetta dei dischi più venduti negli Stati Uniti, ma le novità non sono ancora finite. Dovete sapere che l'LP contiene un brano registrato insieme al vecchio socio Garfunkel ed è intitolato My Little Town. Si tratta della loro prima registrazione insieme, realizzata dopo la rottura avvenuta tra i due 7 anni or sono, e adesso ascoltiamoci insieme il brano che dà il titolo al 33 giri, Still Crazy After All These Years.
I met my old lover on the street last night. She seems so glad to see me. I just smiled, and we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways, and I ain't no fool for love songs that whisper in my ears.
still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Four in the morning, crapped out, yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? It's all gonna fade.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato il grande Paul Simon con Still Crazy After All These Years, il suo disco solista che raggiunse la vetta delle classifiche di vendita americane nel 1975. Per la prima volta dopo la rottura avvenuta nel 1969, Paul Simon e Art Garfunkel composero insieme un brano intitolato My Little Town, che si trova sia sul disco di Simon che in quello da solista di Garfunkel intitolato Breakaway. Bridge Over Troubled Water rimase l'ultimo lavoro in studio realizzato dai due.
Ma quanto è dolce questo flashback di oggi! Il flashback di Radio Zanca ci ha avuto anche questo effetto rilassante, vero ragazzi? Non troppo però, perché ce l'avete da tornare a casa a studiare, immagino.
Sì.
Che voce!
Convinti poi!
Preferirei non pensarci.
Non pensateci, però fatelo, purtroppo, ve tocca.
Tocca.
Sono stati con noi oggi Fabio del liceo Righi di Roma e Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
Grazie a voi.
L'appuntamento con Radio Zanet e con i nostri ascoltatori è per domani. Help me show my love.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.